No, prima ovviamente profondo il sentito ringraziamento perché queste occasioni da Camaldoli in poi mi danno davvero un'occasione di anche una modalità di un approccio un po' diverso di quello che uso nel mio insegnamento regolare all'università. Insegno lingua ebraica moderna, anche biblica, ma soprattutto anche seminari di letteratura israeliana. Ovviamente ringrazio questa bellissima lettura perché ci ha fatto entrare anche nella morbidezza proprio dell'espressione, dell'intonazione, in un racconto molto particolare, un racconto che di primo acchito, come un primo si sente e va e viene la voce.
Anch'io l'ho notato prima.
Prova ad avvicinare quello, Luigi. Come? Prova a mettere vicino quell'altro, anche se si riesce.
Non riesco a tirare.
No, ma io cercherò di. Il problema è che devo guardare ogni tanto il testo perché è proprio una ricerca del testo stesso. Vabbè, poi cerchiamo di farcela. Allora, siccome di solito lavoro sulle letteratura israeliana o ebraica moderna, però lavoro sul moderno, ma nulla del moderno è privo dell'antico, non esiste. Come un po' i rapporti e lo scambio e il patto in realtà tra gli ebrei e i cristiani attraverso la conoscenza e la cultura. Anche all'interno dell'ebraismo a volte ci sono quei gap, quei vuoti, in cui coloro che parlano l'ebraico, che loro che mandano avanti la lingua della Bibbia, perché tutto il linguaggio della Bibbia è incluso nell'ebraico moderno, mi dispiace per questi rumori, non so cosa fare.
Un attimo, vediamo.
Allora,
provate a fare scambio di posto.
Va bene.
No, ma non voglio creare un... No, o parlo ad alta voce?
No, non so, perché se no c'è questo, proviamo. Provo col cono?
Non va neanche.
Ho acceso, ma non va.
I rumori sono molto fastidiosi.
I rumori però sono dovuti alla vicinanza.
Alla vicinanza.
Vediamo.
Proviamo in questo modo.
Un pochino più lontano.
Sì, secondo me. Allora, proviamo in questo modo, anche perché mi dispiace, perché comincio un discorso poi mi stacca tutto quanto. Questa non conoscenza delle fonti bibliche a volte succede anche negli ambienti in cui si parla l'ebraico, ma in realtà le figure bibliche, le situazioni, le scene bibliche, i momenti che sono proprio alla base dell'identità ebraica passano proprio come un fil rouge anche attraverso e soprattutto attraverso la letteratura israeliana moderna. E questa figura di Rebecca, che è stata un po' abbandonata dalla letteratura, diciamo, non dai commenti, perché ovviamente è stata commentata dai grandi rabbini, poi è stata ripresa nei canti medievali, ha la sua importanza, però non è importante come sarà o come Rachel, come Rachele, ma addirittura anche meno di Miriam. C'è un alone di insomma una caratteristica non proprio positiva di questa donna molto in gamba che in fondo ha diretto la vita di suo figlio. Io vorrei arrivare a questo. In un bel studio di una studiosa dell'Università di Bar-Ilan, che è un'università come l'Università Cattolica qua, è l'università religiosa in Israele, ho trovato un titolo molto interessante per due figure. Sia la figura di Rebecca. Rebecca vuol dire, sapete che nella Bibbia, i nomi hanno un'importanza notevole, pochi nomi di persone sono privi di una semantica propria, da Sarà a Regnante, ad Avram, padre di un popolo grande, anche se dal punto di vista linguistico non è così, ma non ha questa l'importanza. L'importanza è di quello che passa nella tradizione, nella storia del popolo. Rebecca è qualcosa di molto, possiamo dire, pingue, che è bello in carne, che è bello. Perché se noi pensiamo al modello delle donne da Renoir fino alle donne greche, della cultura greca o cultura egiziana, non erano smunte, sottili, non era questa la bellezza. Perciò probabilmente il suo nome spiega anche la sua bellezza. In effetti di lei si dice che è molto bella, come sarà prima di lei e come Rachel, è una delle bellezze della Bibbia. La Bibbia è molto molto avara di aggettivi, invece con Rebecca le dà proprio una descrizione di una bellezza che viene proprio colta di primo acchito. Quando hanno ripreso lo studio della Bibbia e soprattutto usando le scene bibliche come un elemento di rinnovo, dall'illuminismo ebraico, che poi era molto forte anche qua in Italia, Shadal, Ramchal, è una grande poetessa di nome Rachel Morpurgo, che prende le donne della Bibbia e le fa sue e canta la sua difficoltà, la sua gioia, il suo credo del Signore, del Messia attraverso le donne della Bibbia, fino alla letteratura sionista, la letteratura moderna, la letteratura dell'inizio del XX secolo, che ne fa proprio tesoro di queste figure. Cosa succede in questi ultimi 50 anni? Che a fianco agli uomini che commentavano dalla Mishnah in poi, dai tempi del primo canone post biblico, anche se in realtà anticipa la canonizzazione del testo biblico, ma di questo sicuramente ne avete avuto modo di sentire, in realtà le donne sono state messe un po' da parte, non fanno parte del gruppo se non in casi molto eccezionali, qualche moglie di rabbino che fa lei stessa studiosa e commentatrice, qualche situazione in Babilonia in cui una donna ha gestito una scuola di studi talmudici, e poi abbiamo qualche esempio di donne molto importanti, di solito di grandi famiglie intellettuali, famiglie anche molto ricche, che sono fortunate e godono di educazione, anche se di nuovo anche tra le donne non c'era analfabetismo. Ma questa di nuovo è un'altra questione. Quello che succede in questi ultimi 50 anni, con una visione sempre dell'ortodossia, io qui non parlo di donne reform o altre situazioni all'interno dell'ebraismo, non è una collisione all'interno dell'ebraismo, è un sbocciare di consapevolezza che la Bibbia è letta anche dalle donne. E le donne hanno acquisito in questi ultimi 80 anni, anche un pochettino di più, ma comunque fortemente in questi ultimi 80 anni, anche il diritto di commentare loro la Bibbia. Perché fino a questi anni, il fenomeno è molto forte in questi ultimi 30 anni, la voce delle donne, che sono lettrici della Bibbia, almeno nel mondo ebraico, importanti, forti, presenti, numerose, esattamente come gli uomini, non è stata presa in considerazione. Questa non è assolutamente una dichiarazione del femminismo, non è una battaglia, perché è stato introdotto lentamente e con molta, molta attenzione e accettazione da parte dei rabbini. Vi faccio subito un esempio e poi passiamo a Rebecca, proprio anche per permettere agli altri di dire le loro cose importanti. Forse conoscete un grandissimo studioso, commentatore e anche un grande studioso della halakha, che della, della legge, della, delle normative ebraiche, che apparteneva a questo gruppo di ebrei che è scappato prima della seconda guerra mondiale della Germania e si è salvato anche con la sorella, e di lei parlerò, ed è Yeshayahu Leibovitz. Yeshayahu Leibovitz era noto nella sua laicità, una persona estremamente religiosa, estremamente osservante. Quando gli si chiedeva: ma tutte queste regole perché? I tempi sono cambiati, possiamo fare altre cose, lui ha detto: è tutto dal cielo, però io su questo mi sento responsabile, e il fatto di essere responsabile davanti alla parola di Dio, e non chiedetemi se devo accendere o non accendere, viaggiare o non viaggiare di sabato, secondo me per una persona credente è davvero la risposta più bella. Ma pochi sanno che la sorella Nechama Leibovitz, oggi la conoscono davvero in tanti, ma per molti anni lei scriveva, commentava e faceva dei confronti tra i diversi studiosi rabbini del Medioevo in poi, i Rashi, Shadal, tutti erano inclusi nei suoi commenti. Era una grandissima maestra della Torah. Se il rabbino ha due fasi nella sua preparazione, Moreh Hora'a e Moreh Torah, lei, non potendo essere rabbino e non ha mai anche ambito a diventare rabbino, lei era una grandissima maestra dell'insegnamento. Questa è la prima fase. E lei era molto interessata in effetti alla figura di Rebecca, ed alcune cose che dirò su Rebecca ho attinto da quello che si chiamano le pagine di Nechama, si chiamava Nechama, un nome significativo di nuovo, Yeshayahu, Yeshu, e lei Nechama è la... non è la pietà, è la misericordia, la misericordia, oppure se o la consolazione, proprio, e lei era proprio in sé, era proprio questo. In questo racconto, che letto così bene non sentiamo un po' meno la ripetizione molto forte, in realtà ogni cosa viene raccontata tre volte. Cominciamo con una frase in cui si dice: ed Abramo era molto vecchio. Io lo traduco adesso direttamente dall'ebraico, perché in certe cose la traduzione in tutte le lingue, dal greco al latino, all'italiano, all'inglese, non può essere fedele del testo. Io qui cito un grande maestro, Umberto Eco, che molti anni fa, quando l'ho studiato all'università e lo si studiava per i suoi insegnamenti di semantica, ha detto sempre che la traduzione è A, che viene tradotto in B, e il risultato è C. Perciò questo funziona anche nei confronti, con tutta la nostra davvero desiderio, il nostro desiderio di essere quanto più aderenti al linguaggio biblico, però è molto diverso. In effetti vedete che ci sono anche edizioni nuove. Invece noi siamo con il testo antico. Anche il testo antico ha dei varianti all'interno, ma questa è già un'altra questione. E c'è scritto che Abramo era molto vecchio. Dio benedì Abramo di tutto, punto. Dicono i saggi, di tutto, ci fa sospettare. Questo è proprio il modo di commentare, di pensare del Midrash. Era benedetto di tutto, ma qualcosa mancava alla felicità. Non c'era un nipote. Non c'era un nipote, non c'era una sposa per Isacco, il figlio così amato, il figlio con cui ha passato il dramma più sconvolgente di tutta la storia biblica e forse la storia dell'umanità. E a questo punto, all'età avanzata e dopo, noi sappiamo che un capitolo prima è mancata Sara, e in quel momento ci vuole un cambiamento. È comunque preoccupante, oppure ci fa pensare, se non è preoccupante, questa è già una nota un po' così ironica mia, che non è Isacco che va alla ricerca di una moglie a 40 anni secondo la tradizione, però in una famiglia patriarcale è il ruolo del padre. Forse Isacco non era tanto preoccupato, era molto amato, era molto coccolato, non è andato lui alla ricerca della moglie, è arrivato il tempo. Isacco era anche molto legato alla madre, perciò il dolore di non avere più la madre presso, infatti non usa la sua tenda, nessuno entra nella sua tenda, e poi ne parliamo anche di questo. Abramo decide, prende una decisione e manda il suo servo, il più fedele, quello che regna, che praticamente organizza la sua casa, lo fa votare, giurare nel modo proprio antico, popolare, che si ripete anche nelle altre società di quel tempo, di mettere la mano sotto la coscia, in segno di ubbidienza e di sottomissione e di giuramento. E nel primo brano della Bibbia, dal primo versetto fino al nono versetto, si comincia e si chiude con la stessa modalità, con il giuramento. Il giuramento è all'inizio, il giuramento poi viene effettuato in effetti praticamente alla fine con il versetto numero 9. E cosa c'è in questo brano? C'è: vai verso la mia terra, la mia terra di origine, vai verso la mia terra, verso la mia patria, e mi porterai un figlio da lì. E sono nelle nostre orecchie, riecheggia la frase di Dio ad Abramo: vattene, vai tra te e te in ebraico, prendi tutto quanto, allontanati dalla tua terra, vai alla terra che io, Dio, ti prometto. Perciò qui, quando si legge soprattutto in ebraico, i suoni in qualche modo mi avvicinano a quella promessa, e la sposa dovrebbe arrivare da quei luoghi, dai luoghi di origine, in realtà è la nipote, da anche un legame che assicura la continuità. E guai di fermarsi, oppure di scegliere, oppure di avere una donna dai cnanei, dai pagani, che sono i nemici proprio dichiarati del popolo di Israele. E c'è tutto un gioco di lì e andare e là. Tutto questo primo brano è molto molto, ci sono molte ripetizioni proprio dei moti al luogo, della parola terra, della parola patria. E nel versetto numero 10 c'è: più volte e andò e si alzò e andò, e così chiudiamo il discorso. E dove va? Dove va una persona che non conosce, perché Eliezer non va in un posto, ma non gli si dice chi è la fanciulla, che aspetto ha la fanciulla. Perciò lui, come si usa nelle città, va alle porte della città, dove c'è anche il pozzo d'acqua. Il pozzo d'acqua è il posto d'incontro, insomma, se si voleva incontrare le ragazze. Qui c'è scritto, ed è molto idilliaco, anche molto poetico, c'è un momento verso la sera dove escono le ragazze per attingere acqua. Però noi sappiamo che Rebecca non fa un lavoro pesante. Quando arriva è chiaro che è di una bella famiglia, perché lei porta l'anfora sulla spalla, mentre le altre, a quanto pare, per portare l'acqua era molto più pesante, non potevano metterlo sulla spalla. Perché noi ci chiediamo: come mai la riconosce? La riconosce certo dalla sua risposta. Ed ecco che di nuovo dice, ed è il racconto di Eliezer, si fa tutto un scenario in testa, no? È anche molto drammatico, in realtà è molto, c'è proprio una scena che lui si immagina. E quella ragazza che avrebbe detto: io ti darò da bere e cercherò di abbeverare anche i tuoi camelli, e con questo saprò che è la ragazza che è giusta per il mio servo, per Abramo, per Isacco e per Isacco. E come in una favola, nel versetto 15 c'è scritto: ed ecco che lui appena ha finito di parlare, ed ecco di nuovo Rivka esce e dà tutta la genealogia di Rivka. È stata nata a Betuel, il figlio di Milca, la moglie di, fratello di Abramo, con l'anfora sulla spalla. Ed è il narratore che ci racconta adesso che la ragazza è molto di bell'aspetto, è molto bella. E quando c'è scritto Tova in ebraico, no? È sia bella che buona, che brava, nel senso anche le qualità spirituali, non è solo la sua bellezza esteriore, ma anche la sua bellezza interiore. Ed è molto importante dire, c'erano dei segni, dei vestiti per sapere che la ragazza è vergine, ma non è nel senso di vergine che c'è scritto anche dopo, non è stata con nessun uomo, non è sposata, ma che è una fanciulla che è nell'età giusta per essere sposata, così è nella Bibbia. E lei scende e risale, ed è un momento un po' mitologico, è un momento un po' molto femminile anche. Il pozzo spesso, il posto profondo della terra, è un momento di rinascere. Lei uscirà, e quando uscirà farà, noi lo sappiamo perché noi leggiamo il testo più volte, nel senso, per una persona che avvezza la lettura del testo sa benissimo quello che succede. Comunque abbiamo quel momento. Perché e ci chiediamo perché il testo lo sottolinea in modo così forte? Perché c'è un cambiamento in lei. C'è un cambiamento in lei, lei sarà sposa. Lei non è più la ragazza di prima, la fanciulla spensierata. Lei sarà la donna giusta con la responsabilità nei confronti della famiglia, della casa, delle generazioni future, come la benedice poi suo fratello. Una benedizione che è molto simile a quello che Dio, quando ha detto ad Abramo vattene dalla tua terra, ha fatto e era dello stesso contenuto. E poi c'è da 17 fino a 22 è tutto un rincorrersi di verbi. E corse il servo nei suoi confronti e le disse: dammi un po' di acqua. E lei disse: beva signore. E poi si affretta e poi fa calare l'anfora e gli dà da bere. E in ebraico per il bere ci sono tre verbi diversi, perché bere, lui chiede di avere una goccia d'acqua soltanto, un sorso d'acqua. Lei dà da bere e poi per i camelli abbeverare i camelli, perciò ce ne sono, e poi torna indietro, corre, c'è scritto, è una molto agile, perciò è chiaro che dopo che è salita dal pozzo, lei è un simbolo proprio della qualità della donna perfetta, è gentile, è diligente, è molto attenta, non chiede chi sei. C'è una persona che chiede l'acqua ed è nella cultura anche orientale proprio questa forma di accoglienza. Poi c'è questa cosa che ovviamente ci lascia molto, molto perplessi, ma si vede che era la moda di allora, insomma, tutti i gioielli che lui le dà, e le dà questo anello per mettere al naso di una certa... no, una certa esagerazione del peso, ma io ho pensato magari come il piercing di oggi, no? Magari qualcosa di un pochettino più minimo. E dall'altra parte, se noi in qualche modo non lo immaginiamo, e quando raccontiamo ai nostri figli, quando sono soprattutto piccoli, e non gli diamo anche qualcosa di più tangibile di quei schemi di bellezza, è difficile poi passare e il testo rimane lontano da noi. Eleazar ringrazia Dio, e diversamente dalle parole di Abramo che ringrazia il Dio, il Signore, il grande Signore, il Dio del mondo, eccetera, essendo servo, lui dice: benedetto il Signore Dio, Signore di Abramo. La gerarchia viene rispettata. La ragazza corre e va a casa della madre. E questo quando i commentatori leggono questa frase nella Bibbia, un mondo dove i patriarchi sono i responsabili, i personaggi più importanti, eccetera, come mai questa fanciulla corre a casa della madre? Lo ricorderemo dopo, quando lei decide per la sorte di Giacobbe, nel senso, lei ce l'ha a casa, il padre non è la persona più forte in casa, ma a quanto pare è la madre. E non è una cosa negativa, per quello che vi dico, non nasce da una situazione di dichiarazioni di uguaglianza, femminismo, eccetera. È una situazione che succede in molte case, ci sono case in cui il padre è la figura più forte, qui abbiamo una casa dove la mamma è una figura più forte, tra l'altro almeno nel mondo dell'est Europa, Yiddish dell'est Europa, si sa che la madre ebrea era tosta, perciò qui siamo nell'Oriente, però insomma qualche referente al moderno ce l'abbiamo. L'ospitalità è massima. E poi c'è il racconto di nuovo, ancora una volta, di Abramo che esce, che è di Abramo che adesso è molto ricco e cerca una fanciulla per il suo figlio, che deve tornare assolutamente a casa di Abramo nel deserto del Negev, nella terra di Israele, non può rimanere lì. E poi quando la famiglia propone 10 giorni ancora di riposo e di rimanere lì, no, alla fine c'è proprio chiarissimo che devono partire l'indomani. E non è stato ancora chiesto il parere della fanciulla. Però noi sappiamo da questo primo incontro, lei è cambiata, lei non è la Rebecca di prima, lei è un'altra Rebecca. E lui si racconta di nuovo versetto 42, si racconta di nuovo, insomma c'è una ripetizione continua di questo, non in un crescendo, in un racconto molto calmo, molto tranquillo. E anche poi nel 45 di nuovo io le ho dato tutti quanti i gioielli, insomma, e poi dice Abramo mi ha indicato a prendere la figlia di mio fratello come signore per Isacco. E dice, è molto pragmatico, dice ok, ditemi allora dove vado. Nella Bibbia è proprio così: girerò a destra o girerò a sinistra, vado con lei o vado senza di lei, perché se no il giuramento è sciolto. Non è tanto maledizione come scrive la traduzione, è il giuramento che è stato fatto da Abramo. La famiglia è d'accordo. Nel versetto numero 50 Lavan e Betuel dicono, fratello e padre, dicono sì, ok, per noi va benissimo, scambio di regali, tanti regali. E il tentativo del fratello di tenerla ancora un po', però lei, usando le stesse parole del servo e di Abramo, dice mandatemi ed andrò verso il mio signore. Lei non appartiene più alla casa, lei è sulla strada, lei è parte del cammino verso la terra giusta, verso la casa giusta, verso il marito. E solo a 57 c'è una frase che è un modo di dire attualissimo. Si chiede anche oggi la ragazza in questo modo, è diventato parte della poesia, parte della letteratura e parte anche del dire tra la gente in ebraico. E dissero, chiamiamo la ragazza, la fanciulla, e chiederemo la sua opinione, e chiederemo la sua bocca in ebraico, chiederemo quello che solo alla fine. Andrai, di nuovo il verbo andare è molto importante. E lei dice sì e porta con sé una donna, la sua tanta, la sua, oh, come si chiama? La sua balia, esattamente, mi è venuto il modo più popolare, perché è la donna che l'ha accompagnata per tutta la vita, con tutte le ricchezze, e finisce con prese il servo tutto quanto e Rivka e andarono. E adesso proprio cambiamo del tutto scena, cambiamo luogo, cambiamo personaggio, cambiamo protagonista, e verso la fine, gli ultimi versetti, siamo con Isacco, che è molto tranquillo. Lei prima tutto verbi, era tutto un gran movimento, invece lui arriva da un posto che non è chiaro, non c'è identificazione di questo posto, probabilmente un pozzo, comunque un pozzo che si chiama Lechairoi, qualcosa con la vista, qualcosa con il vedere, però lui non è che sta scrutando, sta guardando. E cosa fa? Come Davide, è la stessa parola. E Isacco uscì per camminare camminare in ebraico ha un altro verbo, qui è la suach, e la suach è proprio andare un po' avanti e indietro, prendere la buona aria, con molta calma. Con la stessa parola Davide cammina sul tetto del palazzo quando vede Bezzabea. Perciò una scena comunque che ha un qualche aspetto dell'amore, se non dire anche un po' di sensualità, no? E lui va al calar della sera, esattamente come Davide, e passeggia, e lì è bellissimo davvero. Lui sollevò gli occhi e vede cammelli in arrivo. Nel prossimo versetto, e sollevò Rivka gli occhi e vide Yitzhak. Lui vede cammelli, ma lei vede lui, molto, molto femminile. E lo vede e cade dal cammello. E lì ci sono diverse interpretazioni. Cioè, non vi faccio tutti i nomi perché davvero ho consultato un po' tutti, Rashi, Radal, Radak, insomma è la stessa Nechama Leibovic e così via. Cade dal cammello, ci sono più di una. Allora, cade dal cammello perché è affascinata, cade dal cammello perché si vergogna, vede la prima volta l'uomo che sarà suo marito, cade dal cammello perché è molto modesta e allora in realtà si prostrae. Non è facile cadere dal cammello, no? Forse scivola dal cammello, perché chi ha provato di andare sul cammello sa che è un po' difficile. Lei lo vede, gli occhi, il sentimento, lo riconosce e poi chiede, e così ne ha anche la certezza. E cosa fa? Ed è per quello che ho chiamato questa conversazione Rebecca o Rebecca e Tamar. Adesso dirò una cosa su Tamar: le donne o una donna dai due veli, insomma, le donne con il velo. La stessa cosa succede con Tamar, che è una storia drammatica nella Bibbia. Lei prende lo scialle e si copre, ed è l'usanza, perché le donne sposate si coprivano, perciò in realtà fa una cosa banale per i tempi di allora. E c'è scritto davvero in modo, anche Tamar, per ingannare Giuda e per avere un figlio che poi diventerà l'inizio dello stirpe proprio di Davide, lei deve coprirsi. Lui la cerca e la desidera quando è coperta, mentre prima l'ha abbandonata alla sua situazione di vedova senza figli. Ma questa è un'altra storia. Però il velo ha una funzione molto importante. Non è mai casuale nella Bibbia una nomina di un elemento così. E poi la chiusura è una chiusura proprio totale da tutto quanto e dall'inizio che era, ricordate la prima frase, no? La prima frase era Abramo aveva tutto, è stato benedetto da tutto e aveva tutto. Il tutto diventa adesso, il tutto come nei migliori romanzi, almeno fino all'inizio del XX secolo. Alla fine o si sposano o muoiono, e questa non è una bella cosa. Invece qui abbiamo il matrimonio. lui la porta verso la tenda, e c'è anche il moto luogo, perciò verso la tenda di qualcuno, di lei, c'è scritto, c'è il possessivo, di sarà sua madre, due volte il possessivo, due volte che quella donna che lui ha amato di più, e Sara era davvero una grande donna, nel Midrash viene detto che è stata davanti ad un tentativo proprio di Satana molto forte quando il figlio è stato portato alla legatura o all'olocausto, e prende Rivka e diventa sua moglie e la amò. E non ci sono molti posti nella Bibbia dove c'è scritto che l'uomo, marito, ama la donna. Abbiamo un altro caso bellissimo della donna Hannah, la madre della preghiera, che va a chiedere un figlio, e di nuovo una donna sterile, il cui marito la ama molto, le dà il meglio quando lei prega per avere un figlio, e c'è scritto in modo chiaro che la ama. E qui è forse tra le poche volte nella Bibbia dove c'è scritto che Isacco, che non era un gran protagonista, che camminava, sì, magari aspettava, ma non è lui che vede lei e tutte quelle cose un po' cattive che ho detto prima. Tutto va perdonato, ovviamente io non ho diritto di perdonare niente, ma comunque in un modo molto così emotivo, lei diventa la donna a fianco a lui nella tenda più importante, nella tenda della madre, e diventa una delle madri della nazione. E ce n'è ancora da dire tantissimo, ma io non posso trattenervi ovviamente con altre interpretazioni e parallelismi e altri riferimenti, però devo di nuovo ringraziarvi perché anch'io ho aperto gli occhi riguardo Rebecca.